Stavo pensando, quale migliore occasione se non un live streaming per parlare di streaming? Ne parliamo tra 8 secondi. Buonasera,
Ciao.
ben ritrovati. Oggi abbiamo spostato il logo in alto a sinistra perché c'è la
Ah,
finestra
beh,
che dà
finalmente
fastidio.
sopra la tua testa,
Sì.
non la mia.
Allora, ben ritrovati e beh, grazie per ascoltarci e per chi ci guarda in diretta. Oggi siamo in un ambiente particolare, alle nostre spalle, no? Qua dietro di noi c'è una stanza che qualcuno potrebbe riconoscere perché è la hacking room di Silicon Valley, una...
Manca Big Head.
In realtà c'è, guarda, è sdraiato, dovrebbe essere lui,
Ah, è
sdraiato
vero.
dietro di noi. Silicon Valley è bellissima serie televisiva che per chi non la conosce vorrei consigliare a tutti perché è divertentissima. Ci metti in un ambiente da Silicon Valley perché volevo parlarvi in apertura di questa piccola avventura, piccola insomma, mica tanto, inizia piccola e poi finisce grande. Justin Ken, il 19 marzo 2007, quindi questo è l'anniversario di oggi, diciamo, avvia, inaugura, è il giorno in cui inaugura Justin TV. Justin.tv o TV, come si preferisce. Un progetto che si ispira probabilmente al Grande Fratello, perché lui si mise un cappello in testa con montata una webcam e avvia un sito internet di streaming. Abbiamo anche qualche... dovrei recuperarlo. Eccolo qua, questa era la prima versione nel 2007 di Justin TV, dove c'era lui, si fa vedere lì con il suo cappello, con la webcam montata in testa, dove si riprende 24 ore su 24, a parte quando va in bagno,
Sì,
dice,
speriamo,
i
meno
momenti
male.
particolarmente intimi, però per il resto si riprende per 24 ore su 24 per circa 8 mesi. Quando finisce questa avventura, abbiamo anche qualche altra diapositiva, ecco qua, una scena di quello che vedeva lui, no?
Ah, sei
Dal suo
sempre tu
cappello.
nel video.
Dopodiché, quando finisce la sua avventura, Justin TV rimane online e diventa un sito di streaming, una specie di YouTube, ma soltanto con video in diretta. C'era questa novità di allora, adesso diciamo è cosa di tutti i giorni praticamente, e gli utenti possono tranquillamente aprire i loro canali e trasmettere in diretta dal proprio cellulare o anche
Ah,
da
bello.
sistemi già un po' più evoluti, come appunto dal proprio computer, un sistema di telecamere e così via. Tanto qua è divertente perché c'era il banner di Walking Dead,
È
perché è
vero.
appena finita la prima stagione. Da qua succede qualcosa, perché il sito ha grandissimo successo e alla fine lui decide di continuare questa sua avventura e trasformarlo in Twitch. Questa è una versione
Ah.
molto vecchia di Twitch, si chiamava ancora Twitch TV, che si ispirava appunto a Justin TV. Justin TV viene archiviato, in un certo senso si trasforma in Twitch, nel Twitch che poi conosciamo oggi praticamente, che poi si basa su quello, no? La versione gaming,
Sì.
principalmente gaming, di quello che era Justin TV. Questa introduzione è appunto per parlare di streaming, tanto per ricordarci dei tempi belli della Silicon Valley in cui c'erano tante idee,
Sì.
sembrava che con poco si potesse partire con qualsiasi idea. In realtà non è stato così nemmeno nel caso di Justin Ken, perché lui ha avuto subito un finanziamento da parte di Y Combinator, o
Ok.
Y Combinator, forse se lo chiameranno in America, quindi non era partito poverissimo con poi una.
Un garage.
Non, ecco, sì, penso che vivesse in una casa, avesse messo tutto come i nostri amici di Silicon Valley nel proprio appartamento. Comunque, diciamo, non è proprio una storia di sogno americano in quel senso,
No,
comunque.
beh, poi bisogna dire che sia anche nel mondo industriale che quello informatico, i pezzi grossi nascono quando ancora non esistevano le cose, quindi le inventavano proprio da zero le cose. Invece adesso è un po' più complicato perché esiste di tutto e ovviamente più esistono cose, più è difficile inventarsi qualcosa. Quindi o migliori un servizio già esistente o innovi su un servizio già esistente. Adesso sì, forse con l'intelligenza artificiale o sull'ecologia, si possono fare dei discorsi diversi o magari tornare indietro anche, qualche volta sì. Vedo che si torna piuttosto indietro invece di andare avanti. È più complicato adesso comunque.
Forse c'era un po' più di entusiasmo, cioè da reduci delle dot-com che erano fallite negli anni 2000, forse si pensava che si potesse fare qualsiasi tipo di servizio e si potesse ottenere finanziamenti per qualsiasi tipo di cosa che si inventava.
Sì, anche noi abbiamo sfiorato.
Sì, anche noi, in quel periodo lì, 2007-2008, abbiamo fatto il buon vecchio Roundly. Un giorno vi parleremo di Roundly.
Sì, sì, no, lì era, no, era l'altro, Flying Squad.
Sì, dopo venne che anche Flying Squad.
Sì. Sì, sì, che questo abbiamo, quasi quasi andavamo a Birmingham, però siamo stati un po' troppo, diciamo, non associati, forse sì, che avremmo dovuto collaborare con un'altra azienda che proponeva anche loro un servizio simile. E forse avremmo dovuto accettare, chi lo sa.
Vabbè, in un certo senso però abbiamo accettato.
Però è stato carino.
Non andò come speravamo, però un giorno vi racconteremo la full story di questa cosa. Parliamo quindi di streaming comunque. Questo è sempre una scusa per dirvi cosa facciamo tutti i giorni. Questo non lo facciamo proprio esattamente tutti i giorni, però l'abbiamo già fatto in alcuni casi. Ad esempio per un evento c'era la necessità di fare uno streaming in diretta, un evento musicale. Ci trovavamo a Caselle torinese, perché non è della zona, è l'aeroporto, la zona dell'aeroporto di Torino, dove la copertura internet non è proprio, diciamo, delle migliori comunque. In più eravamo all'esterno perché c'era questo festival.
Sotto al Palatenda.
Sotto il Palatenda, sì. Quindi a malapena prende il telefono. Naturalmente, volendo trasmettere a tanti punti, come facciamo adesso, come facciamo nei nostri streaming settimanali, volendo trasmettere contemporaneamente su Twitch, su YouTube e su Facebook, non era assolutamente possibile sfruttare un semplice telefono per avere più flussi video in full HD, o forse era un HD Radio, un 720p. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo allestito un server remoto, in cloud, completamente in cloud, che era configurato per ricevere un flusso singolo dal cellulare. Un flusso ce la faceva un cellulare in 4G e trasmettere un flusso in alta definizione e fare da smistamento. Quindi appena arrivava il flusso, c'era naturalmente uno username e una password impostati, questo server lo riceveva e lo replicava su tre endpoint diversi, su tre, si chiamano ingress diversi, quello appunto di Facebook, uno di YouTube e uno di Twitch, e quindi con una sola connessione si riusciva a trasmettere a n servizi di streaming, e così siamo riusciti ad andare in diretta su tre piattaforme contemporaneamente usando un semplice telefono come modem praticamente.
Sì.
E quindi questo per dirvi che se avete bisogno di un servizio di questo tipo, quindi di una centralina di smistamento, quindi potremmo dire un ripetitore in un certo senso, con ampia banda a disposizione sia in ingresso che in uscita, siamo qua.
QuadraCode. siamo noi.
Tra le tante cose che facciamo anche questa. Adesso vi dico gli altri tre punti del pomeriggio. Parleremo adesso, tra pochissimo, di traduzioni e disavventure, cioè ne parlerai
disgrazia
più disavventure che traduzioni. E poi vi parlerò brevemente di Livewire, che è un sistema di front-end moderno per web application, e finiremo di parlare con una cosa molto particolare, che è un configuratore
di vedremo
un configuratore di qualcosa. Ma inizia a parlarci di traduzioni e disavventure correlate.
Sì, no, le mie solite avventure con ChatGPT, che provo a spingere oltre ogni limite. Come faccio con me, faccio con le altre cose, e le altre persone anche. Avevo lì a mezza idea, perché ultimamente, come sapete bene, sono diventata una grande appassionata di CSV e di magazzini. E quindi ultimamente facevo aggiungere in automatico a ChatGPT su dei CSV i tag. Quindi dicevo: vai a leggere il titolo nella colonna nome e poi aggiungi il tag tipo matrimonio se leggi punti luce o perle. E questo me lo faceva abbastanza facilmente. Quindi mi sono detta stamattina: guarda, visto che Su questo sito devo fare traduzioni di 2500 prodotti in inglese e in francese. Ho detto, boh, allora usiamo ChatGPT, cosa c'è di più ovvio in tutto ciò? Visto che sa aggiungermi dei tag dal nulla, tradurre sarà una passeggiata. Invece no, perché primo tentativo mi manda sul prompt di Python. Sì, devi fare questo codice.
Dice, fatelo tu, ti ho detto.
Sì, così. Ho detto, no. Tu devi, ti dico questa cosa, ti do questo CSV che avevo semplificato, ti chiedo di andare nella colonna nome e colonna breve descrizione e descrizione e farmi la traduzione di questi prodotti. E mi rimanda sto Python maledetto. Quindi, alternativa, cosa faccio? A un certo punto mi viene l'idea di accorciare il CSV, quindi sono passata da 2500 prodotti a 50, e lì continuava il suo discorso. Quindi ho detto, sai cosa facciamo? Proviamo a fare a colonna, dicendogli credere di scrivere una cosa nel suo prompt che poi da trasportare poi nel suo CSV.
Per semplificare un po',
sì, la mente contorta.
Per capire, fargli capire meglio cosa
sì,
volevi.
Sì, quindi all'inizio gli ho detto nome, breve descrizione, e non ce la faceva. Quindi ho detto, guarda, andiamo sulla colonna nome, cioè ce la farà almeno su quello, no? Quindi ho ridotto a 50 prodotti, gli ho detto, quindi mi metti l'ID, perché comunque devo sempre agganciarmi all'ID del prodotto, mi prendi il nome in italiano e me lo traduci in inglese, ma me lo metti qua nel tuo prompt. Quindi tutto contento, inizia a farmi le cose. Su 50 però, purtroppo, i 10 ultimi mi ha inventato completamente i nomi dei titoli, quindi in italiano erano quelli giusti, e a destra sto vedendo, meno male, verificando, non fidandomi, ho visto che i nomi erano completamente inventati. Ho detto, vabbè, vediamo. Quindi ho fatto su 10 prodotti. Questo su 10 prodotti ha funzionato.
Sono le allucinazioni dell'intelligenza artificiale.
Sì, sì, no? Però fa arrabbiare, perché se io poi quando glielo faccio scrivere proprio sul suo prompt, lui me li fa giusti i titoli. Quando gli dico di trasportarmeli nel CSV,
mi fa il furbo.
Impazzisce, cioè non si sa perché impazzisce. E quindi ho perso comunque abbastanza ore a provare a combattere con lui, e in realtà con 10-20 prodotti ce la fa. Problema che devi sempre fare questo giro, fammi la traduzione prima, e poi così. Invece DeepSeek, sono andata su DeepSeek per disperazione, ho detto vado anche qua, no? Provo, il problema, all'inizio sono stata un po' golosa perché ho messo i 2500 prodotti, ho detto fai questa cosa meravigliosa con le accortezze di ChatGPT, diciamo, e quindi parte, dice che figo, che bello, invece niente, perché mi fa server che era pieno e tutto, quindi non si poteva fare. Ho provato poi a ridurre a 50, ma il server di nuovo non era disponibile. Poi ho provato 10 server non disponibili, ho detto ok, mi ha chiuso la porta, adesso posso andarmene.
C'è da dire che però almeno DeepSeek per il momento è gratuito, quindi
si trova
un po' affollato.
L'ha visto me, ha detto no, questa no. Cioè, sono già diverse volte che io provo a chiedergli delle cose e mi manda in quel paese, perché ogni volta mi dice che è occupato, ecco. Che quindi non mi può soddisfare.
Sì, chiaramente lì è affollato da un sacco di gente che lo utilizza, essendo completamente aperto.
Poi io da sola già faccio l'inquinamento di tutto il pianeta, in pratica. Quindi io ci provo a ottimizzare, però. No, di solito riesco sempre a ottenere risultati, però è sempre molto macchinoso se ci sono tantissimi dati con tantissimi criteri, più che altro, perché se gli dico do un testo di 10 pagine in inglese, sicuramente riesce anche a tradurlo, però lì con CSV colonne, che poi devi indicare colonne, perché se dici le cose magari ti traduce pure le colonne sopra.
Sì, bisogna essere molto precisi sulle indicazioni da dare, effettivamente. Sì, sì. A volte le intuisce da solo, sia ChatGPT sia DeepSeek. A volte invece hanno bisogno di essere proprio guidato,
sì, sì, no,
passo
per,
a passo.
Tipo per i tacchi era più difficile, perché doveva leggere i titoli e le descrizioni, anzi gli facevo leggere i titoli e le descrizioni per tirare fuori i tag nella colonna. E questo ce l'ha fatta benissimo, in realtà, cioè nel senso non aveva problemi, che è molto più complesso di una traduzione, però si vede che nello schema, schematicamente è diverso, e quindi è più, si vede che è diverso, che cambia.
Sì, è sempre difficile indovinare come si comporterà effettivamente.
Sì, sì. Mi rimane ancora una speranza.
Sì, adesso la speranza è che, ne parlavamo prima a pranzo, allora Manus, questa nuova intelligenza artificiale cinese, sempre, mi sembra di aver letto, che fa, è un mix di varie intelligenze artificiali in realtà, utilizza Claude ad esempio, che noi abbiamo utilizzato sempre molto poco.
Anche io non ho provato con lui, devo provare anche con lui.
Anche perché è molto limitato nella versione gratuita Claude. Invece questo Manus utilizza varie intelligenze artificiali ed è in grado di sviluppare progetti più complessi, quindi dandogli tutta una serie di documentazione, quindi facendo l'upload ad esempio del documenti PDF, di non so, file di vario tipo, tecnico, non tecnico, noi possiamo chiedergli di fare un progetto più comprensivo, più ampio, e lui, prendendosi il suo tempo, che comunque si parla solitamente sempre di qualche minuto, magari 10 minuti, io ho provato a creare un plugin di WordPress, e ci ho messo una decina di minuti più o meno, fa tutto quello che fa, ad esempio, OpenAI con ChatGPT, però in maniera più ragionata, verificando se tutto funziona e così via. È in grado anche di pubblicare delle cose su internet in modo autonomo, ha un sacco di... è nuovo, quindi l'ho provato un attimino, ha dei bug, chiaramente, come tutte le intelligenze artificiali, però riesce in questo intento, cioè si concentra e crea anche file, li fa scaricare, cosa su cui ChatGPT delle volte ha dei problemi, che magari non riesce a scompattare gli zip, invece lui lo riesce a fare tranquillamente.
Sì.
Quindi se volete provarlo è gratuito, manus.am mi sembra.
IM.
Manus.im. Non è di accesso libero, bisogna chiedere il codice d'accesso.
Sì, sì.
Io l'ho chiesto in tempo 24 ore neanche, forse 12 ore mi è arrivato il codice d'accesso e sono riuscito a entrare. Poi è molto limitato, si può fare un progetto al giorno per il momento.
Ma basta uno già.
Però fai uno, poi lo puoi sviluppare, basta che non cambi completamente progetto e in quella giornata riesci a continuare a lavorarci. Quindi lo consiglio perché è molto interessante, è un po', vediamo un po' la maturazione già dell'intelligenza artificiale in questi pochi mesi in cui ci stiamo abituando a usarla, a usare l'intelligenza artificiale.
Ve lo dirò poi dopo perché ancora non l'ho provato.
La settimana prossima ci farei sapere com'è andata.
Una cosa bella invece di DeepSeek comunque è quando gli ho chiesto di fare queste traduzioni, che comunque ha detto a guardarsi i prodotti al primo giro, era interessante di vedere che vedeva le difficoltà linguistiche di ogni titolo. Fanno questo, va detto così, perché questo nel campo dei gioielli va chiamato in questo modo, invece non in quell'altro modo. Quindi mi sono detto, anzi, pensa un po' meno, fammi queste
traduzioni
magari. Sì,
fai il lavoro
magari,
e
no?
Basta, senza tanto parlare.
No, e quindi mo.
Ok, quindi allora, la prossima settimana ci dici com'è andata con Manus.
Im. Imperia.
Ma con Manus. Allora, Livewire. Allora, come sapete, lavoriamo molto con Laravel. Laravel è un framework di PHP che serve per creare applicazioni web, applicazioni in generale, anche non web. Comunque, principalmente lo utilizziamo per applicazioni web, che possono essere gestionali, sistemi personalizzati di elaborazione dati, creazione di API, ci sono tante cose che si possono fare con Laravel. Praticamente qualsiasi cosa si possa fare con PHP si può fare con Laravel, ma meglio, perché si lavora in modo più organizzato, si hanno un sacco di comodità. Utilizziamo moltissimo Laravel. Laravel solitamente viene utilizzato per quanto riguarda la parte front-end, quindi per l'interfaccia utente, viene utilizzato con React, che va per la maggiore in questo momento, e o Vue.js. Sono i due componenti principalmente, diciamo, più popolari per l'utilizzo con Laravel. Però hanno, secondo me almeno, un po' un difetto, cioè sono molto ingombranti come componenti, hanno una curva di apprendimento un po' ripida.
Sì, poi diciamo. Vue vanno usati anche in modo consapevole.
Quando servono.
Non soltanto per dire uso questo o quell'altro.
Sì, perché se devo fare un piccolo progettino con un'interfaccia semplice ma con un po' di interattività, utilizzare React a volte può essere un po' appunto ingombrante, anche se dover installare la caterva di dipendenze che richiede React, vuol dire che da un sito piccolo poi diventa anche molto pesante come occupazione di disco proprio. E qua ci viene in conforto, ci viene Livewire. Allora, Livewire è... qua c'ho il sito di Livewire.
Con il loghino carinissimo.
È molto carino il sito di Livewire. Per essere, sapete che è un sito di una cosa molto tecnica, diciamo. E anche molto buffo perché poi ci sono... più sotto ci sono le citazioni che dico parlano bene di Livewire, ma in realtà poi sono chi l'ha fatto, cioè creator. E di Laravel, perché poi è patrocinato, non è proprio un progetto Laravel, ma è patrocinato e sponsorizzato da Laravel, quindi ci sono, ecco qua c'è Creator for Livewire, anch'io penso che Livewire sia magnifico. Wow. Certo. Sì, sì. E, a parte questa cosa carina, Livewire svolge una funzione importante, cioè ci dà tutta una serie di interattività che non hanno bisogno però appunto di installare un sacco di roba e sono facilmente utilizzabili da uno sviluppatore Laravel che è abituato a usare i FileBlade. I FileBlade sono dei file HTML a fine normalissimi con dei piccoli inserti che servono per mettere le parti variabili della pagina.
Sì.
Ora, senza dover installare niente di speciale, a parte appunto lo stesso Livewire, si installa con una riga di comando, noi riusciamo a ottenere una interattività piena su una pagina web, trasformandola tranquillamente in un'applicazione. Io sto sviluppando in questo periodo un web tool, una web app, adesso chiamarla web app mi sembra addirittura esagerato, perché la web app io mi aspetto i nostri gestionali magari che fanno
ma
di
dipende,
tutto di
dipende,
più.
Può essere interpretato da in diversi modi. Una web app potrebbe sembrare una cavolata, come potrebbe essere una, dipende chi ne parla e come.
Sì, sì, può essere, quindi... no, può essere una cosa anche piccola di dimensioni sul schermo, ma molto complicata. Questo è già richiesto comunque un po' di sviluppo. Allora, io vi ho portato anche un piccolo filmato del... mettiamo il browser. Piccolo filmato del funzionamento. Allora, qua abbiamo questo sistema per la prenotazione di un bus shuttle, in cui posso selezionare da dove partire, chiaramente, dove voglio andare. Ci sono queste scelte precostruite. Man mano che vado a compilare i vari campi del form, di questo form, sotto vedremo appena comincia ad avere abbastanza dati, quindi quando voglio partire, soprattutto quanti passeggeri siamo, ci dà il risultato già in tempo reale di quanto costa la corsa, un po' come Uber, diciamo. Ecco qua, costo totale tratta 10 euro in questo caso. Se poi aggiungo, modifico i parametri, metto un altro numero di passeggeri, oppure metto magari un numero di bagagli che abbiamo dietro, c'è tutta una serie di sovrapprezzi, questi prezzi chiaramente sono fasulli perché è in fase di sviluppo, e mi dà direttamente, poi mi chiede cose diverse a seconda di quello che scelgo, no? Come partenza e arrivo, e se metto invece, in questo caso Roma, mi chiede l'indirizzo di destinazione. Questo campo è servo assistito con Google Maps, con la geolocalizzazione, e fa una serie di ragionamenti. Se io metto un indirizzo centrale, tutto bene, perché lui prevede per Roma, intende il centro di Roma, quindi Via della Conciliazione chiaramente è super centrale. Se metto un altro indirizzo sempre centrale, il prezzo rimane tutto invariato, quindi vedete sempre 25 euro in questo caso di cosa data, ma se metto un indirizzo un po' fuori, sempre a Roma, lui mi avverte che ci sarà un sovrapprezzo e mi mostra in tempo reale il sovrapprezzo a cosa è dovuto, cioè a questo tratto di strada in più. E aggiorna naturalmente il costo. Poi si può aggiungere questa tratta come appunto prima tratta, successivamente aggiungere un'altra tratta e così via, e poi alla fine si andrà a fare il pagamento cumulativo. Allora, questa web app è tutta scritta in Laravel e Livewire, e ha diciamo di grande vantaggio il fatto che non ho dovuto installare React, non ho dovuto installare Vue, ho dovuto installare soltanto Livewire, che non mette componenti particolari aggiuntivi se non lui stesso, e posso continuare a lavorare con dei banali file HTML che posso decidere se far apparire o non apparire in base alle variabili che arrivano da Laravel. Tutto automatico, usa Ajax come comunicazione tra client e server, ed è tutto molto leggero anche, è tutto, avete visto, tutto
veloce,
immediato.
Sì.
Come cambio, lui interagisce tra il browser e il server, arrivano i nuovi dati e aggiorna la pagina. Però si riesce comunque a lavorare in un ambiente pulito, senza dover compilare cose. Io sai che sono molto, diciamo, avverso a dover mettere a compilare cose. Cioè, stiamo lavorando comunque con PHP, con un linguaggio interpretato, il bello è quello.
Sì, su cui lavori subito e hai subito il risultato, un po' come l'HTML in un certo senso.
Senza dover costruire castelli di carte.
Ho librerie che non controlli.
Ho librerie che non controlli, perché più ne installi, più non ne controlli,
no,
effettivamente.
Vero, quindi è giusto.
Giusto. Ok, finiamo perché oggi abbiamo il tempo veramente
ristretto.
Ultimo capitolo, configuratore di...
Tisane.
Configuratore di tisane, pensate.
Sì, sì, sì. Ma in realtà è da un bel po' che ne parliamo, però nostra cliente si è, diciamo, convinta, quindi adesso anche noi. E quindi fa, ma è una cosa abbastanza semplice, perché non useremo l'intelligenza artificiale, se non per compilare il CSV, come al solito.
Anche perché in questo caso l'intelligenza è quella dell'utente, soltanto.
Sì, 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 sì. No, e lì avevamo discusso insieme per vedere come farlo al meglio, perché ha il sito, ovviamente, la sua configurazione da e-commerce, le sue categorizzazioni già esistenti da un bel po', perché aveva già avuto una prima vita su un altro sistema che era Codeigniter, poi è stato spostato dopo su WooCommerce, perché avevamo deciso di cambiare tecnologia su quello per e-commerce. E quindi c'è un bel po' di anni che sta già girando questo sito, ha avuto già diversi aspetti di grafici, organizzazioni,
belle evoluzioni.
Sì, sì. È una bella esperienza, perché dal 2008 anche sì, lo stiamo gestendo, quindi ha proprio fatto una crescita tutta diversa nel tempo. E quindi siamo arrivate, che è un'erboristeria che si può trovare su erbamedica.com.
Adesso vediamo se riesco a recuperarlo, anche ve lo facciamo vedere.
Sì, anzi in realtà dobbiamo, anche lì rilavoreremo sulla grafica, perché anche lì quando c'è un po' di gestione autonoma, un po' di cambi di idea, che perché poi a un certo punto era tornato catalogo, poi tornato e-commerce, quindi dobbiamo, poi addirittura lì anzi c'è una cosa fuori argomento, perché... adesso ha creato il proprio liquore, e quindi quel liquore lì avrà una sua landing page a parte, su un dominio a parte, quindi scomparirà, solo che ci teneva, giustamente avendolo prodotto, a metterlo subito in evidenza, e abbiamo notato che effettivamente forse non blocca un po' la gente, perché effettivamente anche stilisticamente è molto diverso da tutto il resto. Quindi adesso rifaremo anche un lavoro di restyling grafico anche su questo sito qua, e tireremo fuori il liquore. E da lì quindi voleva modernizzare un po' questo aspetto erboristeria, perché anche lì per esempio sarebbe un lavoro da fare sulle foto, ma ovviamente lei ha il negozio fisico oltre all'e-commerce, quindi è un po' difficile gestire entrambe le cose, e quindi uno, diciamo, fa le foto già almeno per rendere la situazione più realistica, però la coscienza è che effettivamente se si riesce poi si prova a fare qualcosa in più sulle fotografie. Ma questo anche lì lo vedremo nel tempo. E quindi abbiamo deciso, visto che è abbastanza e-commerce standard, di dinamizzarlo un pochettino. Già c'era una rubrica sui servizi, se non sbaglio, consulenza tisane personalizzate, che tu compilavi il form e poi lei ti rispondeva. Invece lei adesso ha deciso che vuole proporre ai suoi clienti un configuratore di tisane, in un certo senso, molto semplificato. Quindi si andranno a praticamente selezionare delle erbe per un totale di 100 grammi con un costo fisso. L'utente potrà scegliere le erbe che vuole, anche le spezie in questo caso, spezie, erbe, e basta, sì, no, solo questo.
Sì. A piacimento,
sì, sì, con le combinazioni che vogliono, e poi se hanno dei dubbi chiaramente possono sempre poi scrivere a Erika per chiedergli consigli per migliorare quella composizione. E parlando, non sapevamo esattamente come configurare questa cosa, perché bisogna anche semplificare la vita del cliente, che giustamente è un negozio fisico, non ha tutto il tempo del mondo per fare tutto. Quindi abbiamo deciso alla fine di mettere una spunta sui prodotti
che possono essere miscelati.
Sì, che possono essere miscelati. Lei ovviamente tramite CSV, perché questo lui non se ne va mai.
CSV è sempre pietra miliare della importazione e esportazione di ogni cosa.
Sì, sì, no, ma lì è bello, perché praticamente io esporterò tutti i prodotti. Li lascerò però, per semplificare, solo tre colonne di ID, nome prodotto e la famosa colonna 01010101 fino all'infinito di questa selezione. Poi lei mi ridarà indietro il CSV compilato con quelle attivazioni sui prodotti, e io poi andrò a copiarmi questa colonna e reintegrarlo nel CSV da reimportare in pratica, e da lì poi il cliente potrà scegliere in autonomia tramite un drop down. Questo poi lo devo ancora decidere, perché abbiamo pensato alla parte gestionale.
Sì, che poi è la base, no? Su cui lavorare, sì, poi sì, il sì. Resto è interfaccia principalmente.
Sì, sì, e poi adesso lavorerò sulla parte interfaccia per fare in modo che sia più semplice possibile scegliere per il cliente finale in pratica. Quindi vi terrò aggiornati sulla questione.
Sì, questo è un progetto carino, perché comunque si dà ampia o totale libertà al cliente finale di creare la propria artigiana personalizzata, ma comunque con la sicurezza che quello che si fa a mixare, ne abbiamo parlato l'altro giorno con Erika, che gli chiedevo, ma tutto può essere mixato insieme senza problemi, che magari uno fa una cosa che poi sta male. E lei ha detto che comunque metterà soltanto, cioè si occuperà di mettere tutto quello che può essere messo insieme, quindi sia a monte un servizio gratuito, che è quello della selezione delle spezie, comunque delle sostanze che si possono mettere insieme, quindi so che non posso fare danno praticamente, però ho la libertà completa di fare quello che voglio e di creare un prodotto mio personalizzato, che poi posso comprarne 100 grammi, 200 grammi, quanto voglio.
Sì, poi d'altronde metteremo anche su, perché già ogni prodotto ha dei tag che si riferiscono a patologie, problematiche, vengono curate da queste spezie o queste erbe. E lei ovviamente quando farà questo aggiornamento, anzi metterò anche la colonna tag, perché dovrà anche magari aggiornare alcuni tag su alcuni prodotti, su quei prodotti lì, invece gli altri rimangono uguali perché non vengono considerati, però effettivamente lì può fare un lavoro abbastanza rapido di aggiornamento anche dei tag, e quindi effettivamente quando la persona selezionerà l'erba potrà vedere anche
la proprietà,
se uno clicca sull'erba potrà anche andare sulla scheda prodotto, che invece di aprirsi in line, come si dice, andrà a aprirsi fuori per non disturbare la scelta.
Sì, per vedere bene il dettaglio di cosa sto inserendo nella mia tesana.
Anche se poi, essendo poche, in realtà se in totale saranno 100 grammi, potrebbe addirittura aprirsi la scheda prodotto minimale, una specie di quick view.
Sì, sì, si può fare una piccola anteprima con la prima parte della descrizione, e poi se voglio vado a vedermi la descrizione completa o in qualche modo, insomma. Dipende anche dalla lunghezza delle descrizioni.
Sono corrette.
Sono abbastanza corte, caso potrebbe essere così. Comunque su questo poi ci lavoreremo. L'idea è nata, cos'è, 3 giorni fa praticamente.
Sì, però io, come diceva l'insegnante Jacobelli a Finifarina, vedeva sempre che io quando partivo nel mio delirio poi avevo già
quello che poi dicono, che poi ti chiamano al telefono e sparisce tutto, devi partire da capo.
È vero.
Ok, allora abbiamo finito come mi avevi chiesto tu, poco dopo le 4:30, quindi abbiamo sparato di 4 minuti. Quindi chiudiamo anche velocemente, vi ringraziamo come sempre per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, probabilmente sempre mercoledì, comunque noi cerchiamo sempre di mantenere una certa omogeneità.
Routine.
Grazie a chi ci ascolta in differita e grazie a tutti, buona serata, a presto,
ciao!